Purtroppo Claudio mi ha detto non funziona la... Allora ho dovuto stampare e ho promesso a qualcuno che sarò breve, anche perché fa freddo, è vero. E quindi, allora, voi come ben sapete, il nostro corso quest'anno è sul laicato, questo semestre è sul laicato. Ho intitolato, devo sedermi, Christi Fideles Laici, vocazione e missione. Chi sono i Christi Fideles? Sono i fedeli in Cristo, i fedeli di Cristo, genitivo. Bene, tutti lo siamo per la grazia del battesimo. Ci sono i Christi Fideles Laici, i Christi Fideles Ordinati, che sono i sacerdoti, i Christi Fideles Consacrati, che sono i religiosi, le religiose. Ok? Tutti fedeli in Cristo. Allora, noi dovremo vedere chi sono i laici. Dobbiamo partire. Oggi ci soffermeremo solo sulla etimologia della parola. Che significa? Allora, mi sono incuriosito e sono andato, ho consultato un po' di dizionari, di vocabolari, di dizionari e di enciclopedie. Mi sono soffermato sulla Treccani in linea, quindi potete, ormai troviamo tutto su internet, ok? E che dice? Treccani definisce così il laico, quindi dico il termine, questo termine laico è un termine polivalente, e cioè che ha più significati. È la prima cosa. Il problema del nostro secolo, il secolo appena concluso, il secolo odierno, è uno dei problemi cruciali, è il linguaggio. Io dico, quello è un prete, ma non è che intendo prete nel senso di culto, forse addirittura è una ironia o suo modo di fare, ma se una persona dà un senso, un altro senso, lui capirà, il senso comune è che è un sacerdote, invece forse io do un altro senso. Ok? Si faceva per esempio la battuta, pace all'anima sua, su il presidente Scalfaro, che è, quello è un prete, cioè il suo modo di fare, no? Ok, bene. Allora il significato dei termini è molto importante, vediamo ciò che ci riguarda. Laico, la Treccani dice laico, chi non appartiene allo stato clericale. Lo stato clericale, quindi, è subito in riferimento al chierico, al clero. Quindi, vedete, chi non appartiene. Se prendiamo il diritto canonico, Don Tarcisio ha fatto la prima ora, no? Il diritto, voi sapete ormai cos'è il diritto canonico, ha fatto l'introduzione. Se noi prendiamo il diritto canonico, il codice dell'83 purtroppo lì hanno dato quasi la stessa definizione, è grave. Io faccio sempre la battuta, sapete perché hanno dato questa definizione? Riprendo, la stessa che da Treccani avrà preso dal diritto. Chi non appartiene allo stato clericale è il negativo. Sapete perché? Secondo me, ma è così. Chi ha redatto il diritto canonico? Io vorrei incuriosirmi. Comunque il Papa è il legislatore, voi lo sapete, no? Il legislatore supremo della Chiesa. Quindi il codice della Chiesa, chi redige è il Papa, cioè chi è lui, va bene, ma ha degli esperti che hanno fatto questo lavoro dopo il Concilio Vaticano II. Il vecchio codice è del 1900, era del 1917, quindi dopo il Concilio Vaticano II era giusto rivedere un po' il codice, no? I nostri politici litigano sempre, bisogna rivedere la Costituzione, qualcuno si è perso pure tutto in questa vicenda, no? Ormai è un semplice cittadino, no, comunque è sempre senatore. Bene, vedete, dopo il Concilio Vaticano II hanno pensato di rivedere il codice. Il Concilio Vaticano II, il documento fondamentale del Concilio che riguarda i laici, è proprio Apostolicam Actuositatem, l'apostolato dei laici e la figura dei laici nella Chiesa. Il documento di base di tutto ciò è la Lumen Gentium, che noi ormai conosciamo, la Costituzione sulla Chiesa. La Lumen Gentium Apostolicam Actuositatem, la Gaudium et Spes, la Costituzione sulla pastorale, non definiscono il laico in negativo o in riferimento al clero. Allora perché questa definizione, che riprende anche la Trecani? Proprio perché, secondo me, i redattori sono tutti sacerdoti. Auguri alle donne. Sono tutti sacerdoti, per questo c'è questa mentalità clericale, maschilista, se mi sentono, perché ci sono tra di loro cardinali, qualcuno è morto, la maggior parte non vive più. Bene, ok, comunque il Papa ha firmato, è lui, la legge è sua. Ma non dovrebbe essere così, poi lo vedremo. Per definire il laico non deve essere in riferimento al clero, come per dire, definire una persona in riferimento a un'altra persona più importante o meno importante, è dire che non prendi in considerazione questa persona. Definire una persona o una realtà, devi cogliere questa realtà, andare all'essenza, a ciò che è questa realtà in se stessa, non in riferimento a qualcuno, è diminuire già l'importanza o la figura dei laici, non vi sembra? Bene, la Trecani dice chi non appartiene allo Stato clericale. Sono quindi nella Chiesa Cattolica i fedeli, vedete, che non sono né chierici né religiosi. E che significa? Ma voi laici, è così? Come dice l'altro, no? Io sono io, o no? Io sono io, non io sono meno tu o più tu, io sono io. Bene, e dice ancora, ossia tutte le persone battezzate, adesso recupera un po', e guasta ancora, che non hanno alcun grado nella gerarchia ecclesiastica. Battezzato sì, ma che non hanno alcun grado nella gerarchia ecclesiastica non va. Per lo Stato chi è? Il laico. Vedete? Quindi per la Chiesa Cattolica, cioè, si intende laico in riferimento al battesimo, in riferimento allo Stato clericale. Ok? Per lo Stato, la Francia, l'Italia, la Germania, chi è il laico? Quello che riconosce l'uguaglianza di tutte le confessioni religiose. Ok? Non solo, senza concedere particolari privilegi o riconoscimento ad alcuna di esse, e che riafferma la propria autonomia rispetto al potere ecclesiale o ecclesiastico. In questo vedete che il termine laico ha più sensi, o no? Questo non siamo ancora in teologia, partendo dalla Treccani, e se prendete tutte le enciclopedie o vocabolari, siamo più o meno lì. Quindi, prima, in riferimento alla Chiesa, subito, lo stato clericale. Poi, approfondisce un po', in riferimento al battesimo. Poi, terzo, lo Stato. Per lo Stato è chi riconosce tutte le religioni. Quindi, perché tutto questo? Dietro a queste definizioni c'è la storia. Chiaro? Non so se state seguendo. Dietro a queste definizioni c'è la storia. Bene, noi, se non ci sono domande, confusioni no, è vero, spero che non siete ancora confusi. Io ho poche idee, spero che non siano confuse. Bene, il significato del termine laico provoca quindi, possiamo concludere, confusioni e contrapposizioni. È la prima cosa. Allora, tu quando dici laico, in quale contesto, cosa intendi? Il contesto è importante. Per Eugenio Scalfari, laico è libero, libera Chiesa, libero Stato. Per tutti i nostri politici, per in quanto cittadini, non c'è dalla storia della Chiesa e anche dello Stato italiano, c'è stato un momento in cui la Chiesa si è separata, o lo Stato ha buttato fuori la Chiesa, l'unità d'Italia. Ok? Quindi, laico è nel contesto religioso, nel contesto ecclesiastico ha un'altra definizione, nel contesto di Stato ha un'altra definizione. L'altra volta, quando abbiamo fatto l'incontro in riferimento agli esercizi spirituali, no? Stavamo parlando del laico, subito una signora giustamente si è arrabbiata quando spiegavo alcuni aspetti, cos'è il laico, ma come? No, come si fa? Per forza uno deve credere, deve, va bene, grazie, per forza, lo dici tu, ma non è così. Per Scalfari o per altri, no, non è così, bella mia, non è così. Bene, la legge contro l'aborto, tutto, purtroppo, cari miei, non è così. Non dico che sono d'accordo. Purtroppo, uno Stato non contempla la Sacra Scrittura. Anche se ce lo ha ricordato qualche un paio di settimane fa, no? Salvini giurando sulla Bibbia, comunque è la Costituzione italiana, non c'è niente da fare, è così. Volete papare? Questo è passato, ormai è il passato. Bene, il significato, dobbiamo allora partire a rivedere tutta la storia, percorrere rapidamente. Per il diritto canonico, laico è il non chierico, colui che si distingue sulla base del ministero ordinato. Poi noi faremo la teologia, I chierici sono ministri ordinati, mentre i laici non appartengono al clero. Il termine è usato anche in opposizione a chierico, nel significato di dotto, cioè colui che è colto. Nella Francia della rivoluzione e soprattutto dopo la rivoluzione francese, si parlava dei clercs, i chierici, clercs, clercs, le clercs, ma si pronuncia clercs, chierici. I chierici non erano in riferimento ai sacerdoti, agli uomini di culto, ma i chierici era piuttosto in riferimento alle persone colte, perché lo Stato laico dopo la Rivoluzione francese, voi vi ricordate, no? Ancora facciamo questa battuta nei paesi. Chi sono le persone colte, le persone importanti? Il prete? Prima l'arciprete, poi vengono gli altri sacerdoti. L'arciprete, il farmacista, il maresciallo dei carabinieri, non tutti i carabinieri, il maresciallo. Ok? Nella tradizione francese, nella storia della Francia, le persone colte a un certo punto non erano per forza chierici, sacerdoti, e quindi questa espressione è passata anche a tutte le persone colte, e siccome tra queste persone colte c'è sempre almeno un sacerdote, no? Ok? E si usava anche questo. Noi adesso dobbiamo andare all'etimologia della parola. Laico viene dal greco. Dal greco laikos, laikos. Deriva dal sostantivo laos. Che significa laos? Popolo, non nel senso generico, ok? Laico proviene da laikos, dal sostantivo laos. Laos significa popolo, ma non popolo nel senso generico, ma massa della popolazione in opposizione ai capi. Ok? Il popolino, gente semplice, gente. Quando i 70, vi ho parlato una volta dei 70, per chi non stava alle lezioni precedenti, una delle mie lezioni, i 70 è la traduzione, la prima traduzione della Sacra Scrittura, era della Antico Testamento. I saggi ebrei ad Alessandria d'Egitto avevano pensato, erano in esilio nella diaspora, gli ebrei sono sempre stati nella diaspora, già anche noi siamo in diaspora, siamo in esilio, lo sapete o no? E Sant'Agostino ce lo dice, siamo tutti in esilio. La Gerusalemme celeste è la nostra patria, è la nostra patria. Ma gli ebrei in esilio ad Alessandria d'Egitto, che era il centro della cultura allora, avevano pensato, i loro figli non parlavano più l'ebraico e temevano che potessero perdere la parola di Dio, che è la vera sapienza. Erano in mezzo al popolo greco, ad Alessandria d'Egitto, la famosa biblioteca di Alessandria d'Egitto era diventata una città greca, quella della civiltà. Bene, che succedeva? Per non perdere la vera sapienza, non quella di Platone, di Aristotele, ma la vera sapienza è Dio, quindi la parola di Dio, hanno chiesto a 70 anziani saggi di tradurre l'Antico Testamento, la parola di Dio, dall'ebraico in greco. Li hanno divisi in 70 stanze separati, ben nutriti per 70 giorni, e hanno tradotto, ognuno ha tradotto la parola di Dio, e stranamente, quindi allo spirito veramente, hanno fatto le stessissime traduzioni. È una, ok, una leggenda, beh, comunque nella leggenda c'è sempre la verità della verità. Ok, da questo momento quella traduzione viene chiamata la traduzione dei 70, quindi, o la Bibbia dei 70. Quindi nella 70, popolo, quando sono arrivati a Kahal, in ebraico, popolo di Dio, Kahal Yahweh, popolo di Dio, si chiedevano come dobbiamo tradurre, e hanno tradotto in greco Laos. Non hanno scelto etnia, etne. Perché? Laos era comunque un popolo che si dava a una pratica religiosa. E se voi prendete la Bibbia dei 70, ogni volta che vedete Laos è in riferimento a Dio. Quando vedete etne è in riferimento ai pagani. Ok? Da questa traduzione, quindi, il popolo Israele come popolo non c'è differenza. È tutto Israele nel suo insieme che è popolo. È tutto Israele nel suo insieme che è popolo cultuale, popolo profetico. State seguendo? Arriveremo alla sostanza, Perché insisto su questo? Questo aspetto è per dire che nel popolo di Dio, quindi che da cui proviene il termine laico, ci sono io, ci siete voi. Era quindi una espressione, un termine sacro, in riferimento a Dio, in riferimento al sacro. Così si doveva definire laico, in riferimento, lo vedremo poi, al battesimo. Non separando. Bene, nella evolversi della storia, laicos è stato usato la prima volta nella Chiesa, nella storia allora della Chiesa, ormai i primi, siamo al secondo, terzo secolo, da Clemente di Roma la prima volta. E lui, vedendo il greco laicos, laico, lo traduce con il latino, in riferimento alla plebe, alla gente semplice. Quindi plebeius, che significa massa popolare, gente non colta, in latino, in opposizione all'aristocrazia patrizia dell'impero romano. Gli aristocratici erano persone colte, persone con buone maniere, i popolani, gente grezza, di poca importanza, capite adesso? E questo qualcuno ce l'ha ancora in testa al XXI secolo. Io sono io, voi siete tu meno di io. È grave, o no? Siete d'accordo? Clemente di Roma, Clemente di Alessandria e Origene usavano l'espressione, ma non nel senso dispregiativo nei confronti dei fedeli, ma man mano che la storia va avanti, si crea nella Chiesa nascente, e che la Chiesa che continuava a crescere, direi una specie di fossa, si dice? un abisso o una separazione sempre di più tra chierici e popolo. I chierici sempre più colti, sempre provenivano dall'aristocrazia, e il resto dei fedeli sempre più ignoranti. Io non sono protestante, lo sapete, no? Però quando Gutenberg, oggi qualcuno dice l'internet è una cosa diabolica, il computer addirittura, vi ho raccontato, un mio compagno di studi alla Gregoriana diceva al collegio con Don Pasqualino, che verrà, farà una conferenza, vi invito, Don Vito vi inviterà il 15 aprile su laico nella Sacra Scrittura. Con Don Pasqualino, questo nostro compagno di studi di collegio, diceva che usa il computer e fa patto con il diavolo. Ignorante, no? Sei tu che fai, dipende come usi il computer. Non so cosa direbbe oggi. Poi lui era sempre in talare, colletto tanto. L'ho visto, vi ho detto, l'ultima volta a Piazza Largo Argentina, era in jeans. Poi ho saputo che ha avuto pure una crisetta. Anche i sacerdoti possono avere crisette. Forse è salutare pure, così diventa uomo, capisce? Ok? Non è così la storia, non bisogna separare, dire io sono io, voi siete senza io, meno di io. Voi, io sono io, tu sei tu. In riferimento, lo vedremo, al battesimo. Nella evoluzione, sempre, vedete, da quando ho cominciato dall'etimologia, la storia del termine, chiamiamo sempre in causa il clero. Allora dobbiamo vedere rapidamente, concludo per oggi. Cleros, clero, chierico, viene da cleros, che era uno strumento, che era uno strumento con cui si tira a sorte. Kleros in greco è uno strumento con cui si tirava a sorte. Allora, questo strumento, nel tradurre sempre i 70, per parlare dei sacerdoti e Israele come popolo sacerdotale profetico, usavano kleros anche per sottolineare che Israele in mezzo agli altri popoli è kleros, è popolo, è la parte di eredità di Dio, la parte scelta tra tanti popoli a sorte, quasi messo da parte. E nella evoluzione di questa parola, per parlare dei sacerdoti nel senso specifico, si dice, nell'Antico Testamento il Signore stesso dice, e vi ricordate delle 12 tribù di Israele, la tribù di Levi, i figli di Giacobbe, e la tribù di Levi, i 12 figli, no? Quella di Levi era, non doveva ereditare niente. Gli altri hanno avuto proprietà, la terra era la ricchezza, la cosa, non so se ancora oggi è così, cosa c'è di più prezioso oggi? L'oro, il diamante, Elena, diamante. Cioè, io ho chiesto la persona giusta, perché lavora nel settore, è il diamante? Ok, allora quel tempo era la terra. Allora tutti i figli di Giacobbe, ognuno ha avuto la sua parte, e Dio ha detto a Levi, quindi alla sua discendenza, la tua parte di eredità sono proprio io. cioè tu ti occuperai del Tempio, quindi ti occuperai di Dio, è la parte di eredità, quindi del clero è il Tempio. E questo, mentre gli altri hanno la terra, deve essere al servizio di Dio, quindi scelto come a sorte, tratto dal resto del popolo di Israele, sempre cultuale, per essere 24 ore su 24 al servizio del Tempio. Da questo proviene, ho ricostruito un po', in quel contesto che nasce Kleros, in riferimento quindi ai sacerdoti, chierico, i chierici. Dall'evoluzione allora di questo, vedete, i sacerdoti, con il passare del tempo, anche nella Chiesa nascente e la Chiesa crescente, siccome sono sempre i più colti e a volte anche più ricchi, no, niente di nuovo, no, oggi noi siamo più poveri, non potete dire il contrario. Non è così? No, è vero, ma comunque è vero, uno per... Vabbè, lasciamo, che mi interessa questo? No, comunque nella evoluzione della storia i sacerdoti provenivano dalla l'élite, dalla borghesia, prima dall'aristocrazia, erano i principi, i vescovi. Perché i vescovi hanno, come si chiama? Terreni, sì. Perché hanno l'armoirie, come si chiama? No, l'armoirie, il simbolo che... Lo stemma. È che è semplice, una cosa semplice, perché tutti i nobili avevano lo stemma. Gesù non ha scritto in nessuna parte che per essere vescovo bisogna avere lo stemma, ma è una eredità della storia che si spiega come che nella storia, nell'evolversi della Chiesa, tutti i vescovi erano nobili. Tutto qui, ok? E la massa era la massa. Allora, da questa realtà è nata proprio la separazione, l'abisso, non so come dirlo, sempre crescente tra clero e laico. Ma questo non è né teologico né filosofico, non so come dirlo, è solo la miseria umana. È storia. Per questo la storia è veramente maestra. Ok? Ci fermiamo qui. Non so se ci sono domande. Se ho messo qualcuno o qualcuna in crisi, chiedo di essere perdonato. Se non vi ho messo in crisi, pregate anche per me lo stesso. E soprattutto per i sacerdoti, perché si convertino. Vi ho raccontato e vi lascio, se volete. Un sacerdote ci ha raccontato il nostro rettore a Molfetta, 89, quando ho cominciato il seminario, un suo compagno di seminario, quindi siamo negli anni 50, torno a 56-58, quando è stato ordinato nel 61, appena ordinato, disse alla mamma: non permetterti più di chiamarmi per nome, lei mi deve dare innanzitutto del lei, perché lui è entrato nell'aristocrazia. La mamma rimane, non è così. Allora, la prossima lezione entreremo nell'aspetto teologico del termine, ok? Domande? Grazie. Anche. Comunque le persone colte erano i sacerdoti, i vescovi. Al tempo di Sant'Agostino c'erano anche vescovi ignoranti, eh? Sant'Agostino scriveva le omelie ai suoi amici vescovi. C'erano vescovi che non sapevano né leggere né scrivere. Pensa un po'. Al Medioevo no.
Allora, mettiamo da parte quello che il clero che diciamo a livello così del sacerdote c'era, perché poi questa domanda a volte lo fanno anche a noi, a noi religiosi. Noi facciamo parte del popolo.
È quello che vedremo nella parte teologica.
Perciò dico, comunque, e poi quando si sceglie una vita, comunque facciamo parte del laicato anche noi.
Sì, sì. Voi voi siete. Noi siamo ordinati. Voi scherzo,
passaggio sicuramente di secoli avvenuto a quello che ci stai dicendo te adesso, cioè ai blasonati, cioè a questi vescovi che comunque vivono lo stemma, eccetera.
Sì. No.
Questo passaggio così nei secoli che è avvenuto diciamo sulla spinta storica di quello che è accaduto delle miserie umane, come dicevi te, perché siamo arrivati, cioè, domanda un po'.
Sì, sì, sì.
Siamo arrivati a situazioni così esasperate, perché se pensiamo al periodo in cui ci sono stati Papa, Borgia,
cioè, Alessandro VI.
Sì, cioè, a delle situazioni, certo, capisco che una domanda è molto.
No, no, capito.
Può essere risolta con una risposta. Però c'è da chiedersi veramente, insomma, da Cristo, Chiesa nascente, a una chiesa che così si è allontanata così tanto.
Troviamo la risposta nella Lumen Gentium numero 8. È la realtà teandrica della chiesa. La chiesa è umana, è divina e umana. Divina è santa, umana è peccatrice. È Sant'Agostino, e anche nella notte di Pasqua, l'exultet, felice colpa. Cioè, noi abbiamo portato in dote la nostra pochezza, la nostra miseria. Dio ha portato la sua grazia. Ciao Matteo.
Ciao.
Dio ha portato in dote la grazia, la redenzione, la rigenerazione, la ricreazione. E tutta la storia della Chiesa e la storia è questa, è storia di salvezza. È storia di salvezza perché la grazia è entrata, è penetrata proprio nella carne umana. Peggy, un poeta francese molto cristiano, radicale, diceva proprio c'è in questo la carnalità della grazia. E un momento cruciale della storia della Chiesa recente è il Concilio Vaticano II. E Papa Paolo VI dice è una Pentecoste. È una Pentecoste, e poi sono nati movimenti come il rinnovamento nello spirito e altro. È proprio una Pentecoste, è una effusione dello spirito che ha rigenerato veramente la Chiesa. Non dico che la Chiesa prima di noi non è Chiesa, è Chiesa. E ancora oggi è santa, come dice Lumen Gentium, paragrafo 8, è bisognosa di purificazione. È santa e meretrice la Chiesa, la Santa Madre Chiesa. È piena di queste contraddizioni. Ma dobbiamo capire bene le cose, ciò che è veramente e dove andiamo. Vi ho detto, ho cominciato, che siamo pellegrini. Avevo fatto una battuta su Lutero, ma che non ho concluso, no? Gutenberg, con l'editoria, ha permesso ai protestanti, a Lutero, a mettere la Bibbia nella mano di tutti. È una rivoluzione, mi perdonate, non c'entra il mio caro amico, no? No, è una rivoluzione a 5 stelle, ok? Cioè, quei tempi nessuno poteva avere la parola di Dio in mano. A un certo punto Lutero, questo monaco rivoluzionario, antipatico, però ha fatto questa rivoluzione, le ha messo la Bibbia nella mano del popolo, della gente semplice, non solo i sacerdoti. Vi ho raccontato una volta in seminario, un ragazzo l'hanno trovato con il Nuovo Testamento prima del Concilio Vaticano II, che suo zio ha portato dall'America, dal Canada, come dicono gli italiani. C'è sa? No, Canada. Ah, noi diciamo ai francesi, no, loro, io sono italiano. Loro dicono Canada. E questo zio, in contatto con i protestanti lì, avevano tradotto anche in italiano la Bibbia e il Nuovo Testamento, e l'ha regalato al nipote che è seminarista. Quando i superiori l'hanno trovato con il Nuovo Testamento, lo stavano per cacciare dal seminario. Vedete, cioè, questo è per dire. C'è ancora oggi, a qualcuno ancora questo, una visione elitista della Chiesa. Non è così, la Chiesa non è di elite. No, questa è una eresia, solo che nessuno denuncia questa eresia, anzi, quelli che vivono questa eresia a volte comandano. Non